Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo un tema molto interessante, molto particolare, direi decisivo per certi versi anche per la sua attualità. Cioè affronteremo la nascita e l'essenza dell'abbazia di Cluny, che tanta importanza ha avuto nella storia europea. L'ultima puntata ricorderete come abbiamo affrontato uno dei casi più oscuri della storia della Chiesa medievale, cioè la vicenda atroce di Papa Formoso, Papa che abbiamo visto come viene processato da un conciliabolo, diciamo, del tutto irregolare. Dopo la morte, quindi viene processato dopo la morte, dopo essere stato esumato dal suo sepolcro, condannato, gettato nel Tevere il corpo, quindi un sacrilegio incredibile, e come questa vicenda sia stata oggetto di una sorta di leggenda nera che si è volta contro lo stesso Formoso, come se Formoso fosse stato colpevole di questa tristissima vicenda. Ebbene, riprenderemo la trama del secolo più nero, più difficile di tutta la storia medievale della Chiesa, questo secolo terribile che vede il papato oggetto di continui colpi di mano fra il popolo romano che imperversa e che vuole eleggere il papa o gli imperatori tedeschi, gli ottoni che a loro volta intervengono, i potentati terreni secolari che appunto premono sul papato e lo fanno scuotere come se fosse una navicella in un mare in tempesta. Questo secolo terribile è, diciamo, rimasto nella memoria storica come il secolo di crisi più profonda dell'istituto papale, almeno nel Medioevo. Ma prima di riprendere questo cammino e di analizzare la crisi che colpirà appunto la Chiesa e il Papato, la cosiddetta anarchia feudale che colpisce tutto l'Occidente, ma colpisce anche la Chiesa, con l'imperversare di principi secolari che abusano del loro potere, lo usano in modo illegittimo o attaccano la Chiesa e le sue prerogative, oggi ci concentriamo su un episodio straordinario di luce. E lo facciamo volutamente, lo facciamo proprio per mostrare come lo sguardo che dobbiamo gettare sulla Chiesa deve essere sempre uno sguardo soprannaturale, uno sguardo cioè che non si lascia abbagliare o accecare, se preferite, dalle tante pagine che umanamente sono tristi e che colpiscono la Chiesa di ogni tempo, sia chiaro, e, che possono scoraggiare. Queste pagine possono togliere fiducia, possono far pensare che tutto è perduto, e invece la provvidenza suscita sempre, nei momenti anche più bui, grandi luci, grandi fiamme, che partono magari nascostamente, partono da poco, ma si crescono e si elevano pian piano fino a far rinascere in un certo senso tutta la Chiesa. Quindi dobbiamo sempre ricordarci di questo e la presentazione di Cluny che facciamo oggi mira proprio a questo, ricordarci che di fatto la Chiesa non è solo un istituto umano, sociale, una realtà giuridica, temporale. La Chiesa è una realtà divino-umana, l'abbiamo detto tante volte, ricordiamolo anche oggi. Una realtà divino-umana è una società di diritto divino fondata da Cristo stesso, quindi voluta da Dio. E non è una realtà solo terrena, solo sociale, solo visibile e solo umana, perché di fatto è il corpo mistico di Cristo, Cristo ne è il capo, invisibile, è Cristo continuato e diffuso nella storia e nello spazio, per usare la più volte citata bellissima espressione del cardinale Bousset, e di conseguenza lo sguardo autenticamente cattolico sulla storia della Chiesa è capace sempre di cogliere l'operare della provvidenza anche nei momenti più difficili e più bui. E in questo caso proprio nel secolo più difficile della crisi della Chiesa medievale, sorge, suscitata appunto dalla provvidenza, un'abbazia che è destinata a segnare profondamente la storia, cioè l'abbazia di Cluny. Cluny darà vita a un ordine, possiamo dire, l'ordine cluniacense, che poi altro non è che un ordine benedettino, che però riassume, prende sul serio la regola benedettina e la applica con particolare rigore, quindi di fatto il nome di Clugnacensi è corretto, anche se non va dimenticato che in definitiva sono monaci benedettini che si ispirano e utilizzano la regola di San Benedetto. Quindi questo ordine Clugnacense nasce con grande semplicità nel 910, c'è la carta di fondazione, e nasce grazie alla volontà in particolare di un conte, il conte Guglielmo d'Aquitania, che dà col suo potere la possibilità di fondare questo primo grande monastero che si trova vicino a Digione e che tuttora è oggetto di visite, perché ci sono dei resti molto importanti che si possono osservare ancora della prima abbazia di Cluny. Di fatto Cluny nasce e si diffonde grazie innanzitutto al fatto che i primi suoi grandi abati, i primi superiori, sono grandi santi che hanno operato in modo straordinario, quindi ha avuto il dono di essere un'istituzione che per non pochi anni ha avuto abati santificati dalla Chiesa, ritenuti santi dalla Chiesa e proclamati santi dalla Chiesa, e questo da solo spiega la sua forza. Ma ha anche altre caratteristiche che sono davvero interessanti da capire, perché capire a fondo la storia dà elementi anche per capire il presente e come nel presente si può ricostruire qualcosa. Innanzitutto, il primo segno distintivo di Cluny è una fortissima, marcata autonomia dai poteri feudali che imperversavano in quel tempo. Grazie all'appoggio appunto di Guglielmo d'Aquitania, Cluny nasce con una carta costitutiva particolare che la esenta, la libera da qualunque sottomissione ai principati, sia secolari che religiosi locali. Siamo in un'epoca difficilissima, lo ricordo sempre, epoca in cui la Chiesa era oggetto di mire e di controllo da parte di re, imperatori, principi, conti, feudatari, che si impadronivano di fatto di abbazie, monasteri piuttosto che chiese, e ne avevano il controllo delle rendite, cercavano di trasformarli in una parte del loro feudo, di collocare al potere dentro questi monasteri i loro eredi. Insomma, c'era una vera e propria confusione fra potere temporale, locale, feudale e il ruolo della Chiesa, la quale deve vivere e vive di libertà, di indipendenza rispetto al potere temporale. In questo contesto degenerato gravemente, dove lo stesso papato è praticamente sbattacchiato in tutti i modi dai poteri temporali del tempo, Cluny spicca proprio per l'opposto, perché rivendica e ottiene una libertà che è in quel momento molto molto originale, senza uguali. Infatti si istituisce come allodium sancti petri, cioè come diciamo feudo, fra virgolette, possesso in un certo senso, come dipendente giuridicamente, direttamente da San Pietro. Ha quel privilegio che sarà poi la fortuna, la forza delle università medievali, che nascono come libere proprio in quanto legate alla sede petrina, legate al papato da un vincolo giuridico particolare. Allodium Sancti Petri significa quindi che Cluny è una dipendenza, diciamo, giuridico-morale diretta dal papato, e il papato, essendo la più grande autorità medievale e in generale, la più grande autorità su questa terra, lo è anche oggi, anche se oggi magari non molti se lo ricordano. Il papato era in grado di preservare appunto Cluny da qualunque tentativo dei poteri locali di prendere sopravvento e impadronirsi del monastero. Secondo punto molto importante, essenziale di Cluny, è la ripresa della regola di San Benedetto. Voi sapete che le regole hanno una vita, hanno una storia, purtroppo diremmo, e tendenzialmente le regole tendono a attenuarsi, cioè si ha la regola, ma poi inizia ad esserci una glossa della regola, un'interpretazione, una moderazione, delle aggiunte, delle concessioni, e lentamente la storia ci dice che il destino di quasi tutte le regole è che col passare del tempo, con l'avanzare poi della modernità, non parliamone, le regole si attenuano. E questo è un problema. Perché è un problema? Perché la vita monastica, come nessun'altra vita religiosa, è proprio una vita in cui la santificazione passa attraverso, in modo proprio essenziale, il rispetto più profondo e scrupoloso della regola. Quindi attenuare la regola monastica è, diciamo così, attenuare la santità stessa della vita dei monaci, è ferire al cuore la vita di un monastero. E i cluniacensi vedono la rovina o comunque la crisi in cui si trovano i monasteri benedettini e riprendono la regola, diciamo, originaria, ma la riprendono anche inasprendola, cioè, diciamo, pure indurendo tutta una serie di punti che nella regola di San Benedetto sono più dolcemente accennati. Facciamo un esempio di questi inasprimenti. Per esempio, il silenzio continuo, silenzio che è un po' l'essenza della vita religiosa e monastica in particolare. Un uomo, un religioso, che sia clero secolare o clero regolare, comunque è sempre e deve sempre essere un po' uomo del silenzio, che non vuol dire che è persona scontrosa o incapace di affabilità, però senz'altro la vita religiosa esige di essere immersi, diciamo, in un clima di silenzio. Però nel caso di Cluny il silenzio viene radicalizzato, diventa un silenzio continuo, che si può paragonare a quello che avrà poi l'ordine trappista, gli ordini più severi, diciamo, di monaci di vita puramente contemplativa. Ecco, un silenzio praticamente continuo, tanto che, siccome il monastero di Cluny sarà poi molto complesso, molto grande e con molti monaci, per riuscire comunque a condurre in porto le tante azioni quotidiane, si arrivò al punto di creare una specie di alfabeto fatto di gesti per riuscire comunque a comunicare, non potendo comunicare con le parole. E questo silenzio fa impressione, se pensiamo che Cluny arriverà ad avere 400 monaci, cioè una sorta di grande città con centinaia di monaci. Quindi immaginate il silenzio assoluto in un monastero immenso con centinaia di monaci in incessante lavoro. Il secondo elemento di inasprimento era la confessione pubblica, rituale in certi momenti, delle proprie colpe, delle proprie mancanze verso la regola, per esempio. C'erano dei momenti in cui appunto tutti confessavano pubblicamente di aver mancato in molti punti, magari verso la regola. La ripresa della disciplina, quindi di forme penitenziali molto forti, che viene ripreso metodicamente. Si aggiunge a questo un rapporto col salterio, col coro, particolarmente profondo e intenso, per cui si recitavano in coro tutti i giorni il Salterio nella sua integralità, quindi vuol dire molte ore di incessante canto, preghiera in coro, al punto che il coro praticamente finisce col sostituire lo studio e quasi ogni altra attività. Erano monaci quindi oranti, con questa azione di canto dei salmi praticamente continua. Il lavoro, che è tipico della regola benedettina, ora et labore, e che vede però svolgere più che un lavoro materiale, fisico, come negli orti, nei campi, cosa che troviamo nella tradizione benedettina, il lavoro è un lavoro intellettuale, soprattutto di copisti, che riproducono molte opere e le trasmettono ad altri monasteri. Ma fa parte di questa severità anche il dormitorio comune, che si trova nella regola originaria di San Benedetto, ma che era caduto magari un po' in disuso, invece viene ripreso la regola di queste grandi camerate con il dormitorio comune. Inoltre, i cluniacensi fanno dell'accoglienza verso i pellegrini, i viaggiatori, un principio fondamentale, e le loro foresterie erano proprio aperte ad accogliere pellegrini, tanto che ci sarà un forte sviluppo di monasteri cluniacensi proprio anche lungo, per esempio, la via del pellegrinaggio per Santiago di Compostela. Questi sono gli elementi, diciamo, alcuni degli elementi che caratterizzano Cluny. Ma vi è un aspetto di fondo, quello che ho già enfatizzato, della unità dell'ordine e della forte centralizzazione del potere. Quindi, da un lato, indipendenza dai poteri locali, temporali o religiosi, dipendenza diretta dal Papa, ma accanto a questo un fortissimo centralismo, potremmo dire. Cioè, l'abate di Cluny era di fatto non solo il responsabile del monastero di Cluny, ma il responsabile di tutti i monasteri che si univano a Cluny stesso, perché Cluny ha un grande successo e la riforma cluniacense dilaga in un certo senso. Si hanno moltissimi monasteri federati sotto un unico abate. Quindi l'abate di Cluny aveva un potere di fatto che si estendeva a tutti i monasteri virtualmente di ogni parte d'Europa legati alla regola cluniacense. Per cui c'è un potere in un certo senso enorme dell'abate di Cluny, perché non controlla solo il suo monastero, ma di fatto l'intero ordine, con un forte spirito di unità, con un forte spirito universalista. Perché questa spinta all'universalismo? Proprio perché siamo in un'epoca di anarchia feudale, in un'epoca di impazzimento dei poteri, dove tutto sembra esplodere in un pulviscolo di poteri locali, e la riforma cluniacense va proprio nella direzione opposta, cioè vuole correggere l'anarchia feudale con una profonda unità di tutti i monasteri. Questo elemento è l'elemento più forte che si nota di più sul piano organizzativo, e sarà anche una delle cause della debolezza, della crisi, diciamo, di Cluny. Sul piano liturgico, Cluny è decisivo nella storia della Chiesa, perché è il luogo dove parte nel 998 la celebrazione della festa dei morti. La festa dei morti, che viene posta il giorno dopo ogni santi, è una festa che è di fatto figlia dello sforzo liturgico cluniacense. L'idea di una festa di tutti i defunti cattolici è legata proprio all'ordine cluniacense a partire dall'anno 998, e sarà da Cluny che poi pian piano questa festa passa a tutto l'orbe cattolico e diventa una festa universale. Perché questa festa? Perché questa festa sorge proprio da Cluny? Perché l'enorme senso dell'unità, che è un po' il cuore della spiritualità cluniacense, il senso della universalità della Chiesa, il fatto che c'è la Chiesa al di sopra di ogni differenza, localismo e anarchia feudale, porta i cluniacensi a capire che bisogna ricordare ai cristiani anche l'unità che c'è con i defunti, l'unità che c'è con i santi e con i defunti, che fanno parte della Chiesa purgante o della Chiesa trionfante, ma noi, membri della Chiesa militante, dobbiamo ricordarci che siamo membri non di un'organizzazione terrena o terrestre, ma di una realtà spirituale che va molto oltre i confini del tempo e dello spazio. Siamo uniti a tutti i defunti che ci hanno preceduto nell'incontro con Cristo. Ecco l'importanza enorme di questa festa che è proprio Cluny a lanciare. La diffusione di Cluny è sconfinata, è smisurata. Forse, dico forse, nessun altro ordine mai, anzi senza forse, ha avuto nella storia un successo simile, perché si arriva in poco tempo, in un certo senso, in pochi decenni, a un totale stimato fra monasteri annessi e monasteri riformati, perché ci saranno due tipi fondamentali di monasteri, cioè quelli annessi vuol dire proprio che entravano nell'ordine in senso forte, gerarchico, quelli riformati che erano subordinati al controllo di Cluny fino appunto a che non si fosse compiuta una profonda riforma al loro interno. E si arriva a qualcosa come 3079 monasteri uniti nell'obbedienza cluniacense, quindi una cosa semplicemente immensa che porta Cluny a estendersi in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Francia, in Francia quasi 1000 monasteri solo in Francia, ma anche Inghilterra e ogni altra zona dove fosse diffusa la Chiesa cattolica. E Cluny ha anche un approccio di conquista, cioè è convinta della forza della sua regola e della sua visione della vita religiosa, che avanza come un'armata e conquista, diciamo così, moltissimi conventi, moltissimi monasteri, moltissime case religiose che si sottomettono al suo spirito riformatore. Re, principi, imperatori vogliono che aprano case, monasteri nei loro regni, nei loro principati, perché dovunque arrivino rifiorisce tutto: la vita religiosa, la vita di fede, le vocazioni, la stessa attività economica che sorge intorno a questi grandi monasteri. Quindi da zero, da un monastero, quello originario di Cluny, a 3079 monasteri, in un tempo relativamente contenuto, è qualcosa che è impossibile non vedere come voluto anche dalla provvidenza. Non può succedere una cosa simile se non perché davvero nei disegni di Dio era prevista questa crescita immensa. C'è un aspetto che va capito bene del fascino di Cluny, la liturgia. La liturgia di Cluny è particolarmente solennizzata, è solennissima. E forse, dico forse perché non sono un esperto di storia della liturgia, per quello che io conosco, è forse la più solenne liturgia occidentale che sia mai esistita. È una liturgia che dalle descrizioni che ne abbiamo è semplicemente unica per vari motivi. Intanto perché l'abbazia di Cluny è immensa, non c'è più adesso, è stata distrutta, ma di fatto era di proporzioni immense. Per capirci, 5 navate, la navata centrale immensa, con torri angolari, campanili di proporzioni veramente grandiose, una basilica romanica di proporzioni immense, che penso sia paragonabile, per capirci, a San Pietro oggi, ecco, o a San Giovanni Laterano, alle più grandi, insomma, chiese della Chiesa cattolica odierne. Ma in quei tempi è forse la chiesa più grande del mondo, in assoluto, perché San Pietro era ancora una basilica piuttosto contenuta in quel momento. Quindi è la più grande chiesa del mondo e viene chiamata, questo è molto interessante, la seconda Roma. Cluny si arriva a meritare il titolo di seconda Roma, sia per la sua importanza, sia perché è l'ordine e il monastero più legato al papato e a Roma. Fa della fedeltà al papato, del legame fortissimo col papato, il suo punto di forza. Questa enorme diffusione e il fascino di Cluny è dato dalla severità della regola, a dimostrazione che il mondo, anche nei momenti più bui, i giovani, le persone pie, fervorose, sentono il profondo fascino di una vita esigente, di una vita religiosa dove davvero visibilmente ci si dona a Dio con uno slancio generoso che è dimostrato dall'asprezza della regola. E questa è la grande lezione anche per i tempi nostri che dobbiamo sempre ricordarci. Santa Teresa di Gesù, la grande mistica carmelitana, diceva appunto che comodità e vita di preghiera non vanno d'accordo, non sono compatibili, cioè l'eccesso di comodi, di comodità, di benessere non si presta a una potente, diciamo, vita di preghiera. E quindi Cluny insegna questo anche al mondo di oggi, dove facilmente il clero stesso si adagia un po', ha paura di proporre una vita aspra, severa, alta. Invece l'uomo ha una profonda sete di questo e i giovani soprattutto sono generosi e sanno donarsi quando si sentono chiedere molto. Ma in più, oltre a questo, è la liturgia, il cuore della forza di Cluny. Era una liturgia, dalle descrizioni che abbiamo, semplicemente impressionante, con processioni di centinaia di monaci che introducevano appunto la liturgia, che l'accompagnavano con un coro che era straordinario e con una solennità in ogni gesto, in ogni atto, che rendeva questa messa qualcosa di unico in tutto il mondo, qualcosa di ineguagliabile per grandiosità. Quindi tutto ruota attorno al santo sacrificio della messa, attorno alla celebrazione più pia, più lenta, più fervorosa, più intensa che si possa immaginare. E era irresistibile il fascino di queste grandi liturgie solenni, tanto che l'immensa abbazia era chiamata Deambulatorium Angelorum, cioè luogo in cui camminano gli angeli, per la solennità di queste processioni interne alla basilica. La liturgia è il cuore di Cluny, tutto si svolgeva attorno alla liturgia, lo stesso ufficio divino, le preghiere, il coro, la vita intera, la giornata intera ha nella liturgia il suo apice, il suo culmine, il suo fine. E questo è molto bello perché ci ricorda che quando la fede è molto viva, sia i religiosi che i laici sanno che in un certo senso il santo sacrificio della messa è tutto, nel senso che si potrebbe dire questo grande miracolo e questo grande dono immenso che Dio concede all'uomo vale più di qualunque altra azione che l'uomo possa fare nel mondo. Per cui davvero, quando c'è la fede, non stupisce che la liturgia diventi il cuore di tutto, soprattutto il cuore della vita dei religiosi. Viceversa, togliete la messa o la messa detta bene a un ordine religioso, quest'ordine non può durare molto, non si può rimanere religiosi senza una messa degna, senza una messa detta con amore, senza una messa che davvero nutra le anime e permetta loro di conformarsi a nostro Signore Gesù Cristo. Il monastero di Cluny ha un apogeo che lo spinge fino alla metà del XIII secolo, 1258, è l'anno di inizio della crisi. Perché? Perché dopo qualcosa come 3 secoli e mezzo di vita come all'Odium Sancti Petri, la pressione della monarchia nazionale francese, che sta crescendo come potere, è tale che Cluny rinuncia al suo essere all'Odium Petri e diventa all'odium della corona, cioè si pone sotto la corona. E questo è un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo. Già prima c'era stato un segno terribile, un secolo prima, nel 1157, un gravissimo incendio che devasta Cluny. Nel 1258 si pone sotto il re, e qui è l'inizio della crisi, l'inizio della rovina. Seguono infatti altri eventi funesti, la guerra dei 100 anni, che devasta tutta la regione, nello scontro fra la casa di Borgogna e la casa reale francese, e Cluny soffre moltissimo. Poi nell'anno atroce del 1562, che è il primo anno delle 8 guerre di religione che travagliano la Francia nel 500 fra ugonotti e cattolici, gli ugonotti entrano a Cluny, lo saccheggiano e saccheggiano in modo irreparabile la meravigliosa biblioteca cluniacense. C'era una grande biblioteca che gli ugonotti devastano nella loro furia iconoclastica. 1621, altro momento di gravissima crisi. C'è il potere, Richelieu sta iniziando l'età di Richelieu, che sarà fra l'altro di fatto suprema autorità anche a Cluny, si impadronirà, fra virgolette, di Cluny, e si ha la frattura fra riformati e non riformati, cioè inizia ad esserci una divisione fra monasteri cluniacensi più fedeli o meno fedeli alla riforma originaria del 910. Dal momento di vertice del successo del monastero di Cluny, 400 monaci, nel 1790 la crisi è continua, è irreversibile, col secolo dei lumi tutto entra in crisi e si arriva a 40 monaci nel 1790, che è l'anno in cui Cluny viene soppresso dai rivoluzionari massoni francesi che appunto fanno in odio la Chiesa, la rivoluzione francese, per distruggere la Chiesa, e Cluny era il simbolo della fede cattolica in Francia e viene devastata appunto dai rivoluzionari. Nel 1790 è soppressa. Il 25 ottobre 1791 a Cluny viene detta l'ultima messa dopo praticamente quasi 800 anni ininterrotti di messa. Nel 1798 i terreni vengono venduti, nel 1801 inizia la demolizione con una legge dello Stato di tutto Cluny. Pensate, la demolizione dura 10 anni fino al 1811, e nel 1811 con un'esplosione di polvere da sparo viene abbattuta la navata centrale della più grande abbazia romanica del mondo, viene distrutta la navata centrale per farvi passare una strada. E Napoleone, che era già al potere, ma non ha impedito questa distruzione atroce, commenterà dicendo: Vous êtes des barbares, voi siete dei barbari, cioè siete come Attila, distruggete le cose più belle. Peccato che lui, che aveva il potere, non fa nulla per impedirlo. Pensate che nel 1811 la distruzione di Cluny si interrompe, tanto che qualcosa è rimasto, molto poco, ma qualcosa è rimasto, e si interrompe perché i mercanti di pietra, di marmo e di pietre protestano perché il prezzo sta crollando troppo. L'enorme miniera di pietre preziose, marmi e altre pietre da costruzione che vengono prese a Cluny e vendute nel mercato delle pietre, ha fatto crollare i prezzi e quindi alla fine, per protesta di chi vede che non vale più niente il marmo, si ferma la distruzione, perché se si continuava fallivano tutti coloro che vendevano pietra da costruzione. E questo fa capire la tragedia che si è compiuta. E questa distruzione, e con ciò chiudiamo la puntata di oggi, ma Cluny lo riprendiamo la prossima volta, questa distruzione viene fatta in odio alla Chiesa, non ha nessun senso logico. Potevano farne, che ne so, caserme o farne altre cose, come hanno fatto i rivoluzionari di moltissimi edifici. A Parigi 300 chiese erano state chiuse, trasformate in caserme, in stalle, in altre cose. In questo caso, invece, si vuole la distruzione fisica, fino all'ultima pietra. Perché? Perché è un simbolo troppo forte. Era talmente bello, talmente fastoso, talmente immenso questo monastero. Io ho visto stampe antiche dove si vede tutti gli edifici, è qualcosa che toglie il fiato. È una città, non è un monastero, è la seconda Roma. Era così radicato nel cuore della Francia il significato della parola Cluny che bisognava sradicarla mattone per mattone. E questo viene fatto in odio satanico verso Cristo e verso la Chiesa. Per chi fra i cattolici osa ancora pensare che la Rivoluzione francese sia stato un fenomeno positivo e progressivo, positivo in tutti i sensi, è esattamente l'opposto, un fenomeno atroce di odio contro la Chiesa da parte in particolare della massoneria. Non dimentichiamo che erano quasi tutti massoni i grandi leader rivoluzionari. Bene, io con questo direi che vi saluto, vi auguro una santa domenica e l'appuntamento per completare la storia di Cluny fra 2 domeniche, a Parliamo di Cultura. Ave Maria e Santa Domenica.